Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
.4 di Radio Tandem. Oggi è mercoledì 1 novembre, anche se un giorno di festa, di room è qui ai microfoni, pronto anzi a parlarvi di arte e cultura contemporanea. E proviamo subito a metterci in collegamento con la nostra ospite quotidiana, Gordana Bezanov. Gordana, mi senti?
Sì, Dennis, ciao.
Ciao, come stai?
Tutto bene, te?
Io bene, grazie. Ho pronunciato bene il tuo nome?
Sì. Può andare.
Bene, noi abbiamo chiamato Gordana perché lei è l'editor, la direttrice. Come possiamo definirti?
Ma secondo me in italiano la direttrice sarebbe il termine giusto. In inglese editor, però, cioè in italiano editor di solito significa colui che pubblica la rivista, così direttrice, scusami.
No,
senti mio gatto.
A me piaceva tanto, quindi lo possiamo tenere anche come sottofondo, ecco.
Non l'ho buttato fuori.
Povero. Ecco Gordana, ma in realtà tu puoi, in questo gioco di parole che abbiamo un po' fatto spontaneamente qui in studio, un po' sei anche l'editor, nel senso inglese, cioè nel senso italiano, scusa, della parola, perché questa rivista nasce tutta da voi.
Nasce tutta da noi, sì, abbiamo una compagnia, diciamo, che ci supporta da Inghilterra, così tutti i mezzi legali sono basati, cioè, in Inghilterra. Però, cioè, tutto quanto che succede infatti qui da Firenze, cioè sia i finanziamenti, l'ufficio, diciamo, l'ufficio quello lavorativo è qui a Firenze, mentre quello legale è a Londra.
Ecco, perché come nasce Artsin? Innanzitutto, secondo me, bisogna prima un po' accennare la tua storia, perché tu hai una storia anche un po' strana, no? Io dico che sei un po' un emblema dell'uomo globale, insomma.
Infatti, cioè io da sempre ho voluto avere, cioè, se possibilmente un passaporto mondiale, perché io sono nata in Zambia, in Africa, da genitori jugoslavi. Ho studiato in Inghilterra, ho il passaporto inglese, ho scelto di vivere in Italia, ho girato parecchio, tutte queste culture, diverse lingue, tutto quanto, cioè, contribuisce a fare una personalità, sì, cioè diversa, cioè la possibilità di capire anche diversi modi di pensare dall'est, all'ovest, al sud, al nord, sono cose molto molto diverse.
Ecco, io devo dire, sono nato a Torino da mamma piemontese e padre siciliano, ma il passaporto mondiale lo vorrei anch'io. Ecco, se te lo danno...
Lavoriamo su questo, che possiamo avere un mondo senza confini politici.
Ecco, qui in studio con noi abbiamo anche Tania, te la faccio salutare.
Ciao.
Ciao Tania.
Ecco, Tania non è una un'esperta di arte contemporanea, lei si occupa di altro, l'abbiamo un po' presa come testimonial oggi, per vedere se quello che diciamo ogni tanto è anche comprensibile, ecco.
Bene.
Ecco, rispetto a Art Scene, Gordana, ci vuoi raccontare come nasce questa esperienza? Cioè, quando vi è venuto in mente di fare una rivista? Perché è un'impresa coraggiosa, no?
Guarda, cioè, è venuto in mente a mio fratello il giorno di 4 settembre del 2005 a pranzo, che me lo ricordo benissimo perché io avevo appena finito di lavorare per una mia installazione per la fine dell'anno scolastico di master a Londra, e allora ero tutta contenta che questo grande lavoro era finito e ci siamo messi a mangiare con una bottiglia di vino e lui mi ha detto: perché non aprire, cioè fondare una rivista d'arte? Cioè, ho pensato, sì, va bene, perché no? Ci siamo messi a parlare, abbiamo preso diverse cose in considerazione, il fatto che può essere basata a Londra, che si poteva lavorare da Italia, da Firenze, che si poteva coinvolgere tutte le persone che io conosco, artisti, cioè che comunque sono anche dei scrittori, e così, cioè da lì è nata questa idea. La stessa sera poi è venuto a trovarci mio amico Andrew Maldone, che ora è senior editor. L'abbiamo coinvolto, poi ritorno a Firenze, abbiamo parlato con Sandra Miranda, che ora è nostra managing editor, abbiamo coinvolto anche lei, ed eccoci qua, un anno dopo, anzi più di un anno dopo, andare verso il nostro secondo anno di vita.
Beh, innanzitutto complimenti per il coraggio, ecco, perché...
Grazie, ci vuole.
E tu dicevi che quando avete deciso di partire con questa nuova impresa, tu eri a Londra, in quel momento lì eri ancora a Londra.
Sì.
Però avevi già dei rapporti con l'Italia.
Sì, perché ci abito da diversi anni qui a Firenze, mi trovo bene, è il paese dove ho scelto di vivere... E cioè, la mia intenzione era quella di tornare in Italia.
Ecco, e lì a Firenze come va con la rivista? Sappiamo che Firenze non è esattamente il posto più ricettivo del pianeta per l'arte contemporanea.
Sì, purtroppo è la verità. A Firenze, guarda caso, ci va abbastanza bene, prendendo tutto in considerazione, magari anche perché manca una cosa vivace, manca qualcosa che smuove le acque. Così abbiamo un rapporto molto buono con alcuni artisti fiorentini, ma non, cioè, così tanto profondo, diciamo, con le poche gallerie che esistono qui. Sembrano in effetti, cioè, una cosa che, cioè, anche loro hanno fatto un loro sforzo, esistono, però diventa tipo un segreto, una cosa chiusa, che è un po' difficile creare un rapporto. Cioè, una realtà che posso dire esiste solo a Firenze, perché, cioè, magari nelle altre parti, cioè sia di Toscana sia d'Italia, il concetto, la rivista, la possibilità di collaborazione è molto molto più aperta.
Ecco, quindi insomma ci state lavorando, diciamo così, è un work in progress rispetto a Firenze.
Continuo work in progress, è anche un continuo work in flux, se lo posso dire, perché il flusso è una cosa molto molto importante per noi, cioè gestire ogni edizione, ogni nuova pubblicazione della rivista in maniera diversa. Anche per questo abbiamo il formato che cambia sempre, perché per me, per il mio team, Artsin è un'entità in se stessa, è un essere che ha bisogno di tanto supporto, tanto coraggio, tutto quanto, però esiste in se stessa.
Ecco, tu hai già accennato qualcosa, mi racconti poi come si è evoluto il progetto? Quindi voi avete deciso a un certo punto di partire, dice vabbè, facciamo una rivista, l'idea ci piace, buttiamoci.
Sì.
E poi come si è evoluto il progetto?
Poi l'ho scritto a tutti i nostri amici, tutti quanti artisti, sparsi per il mondo. Gli abbiamo invitato di collaborare con noi, che è una collaborazione con alcuni continua, con altri che entrano e escono, dipende dal tema, perché io ogni volta quando propongo una nuova edizione di Artin propongo anche un tema. Scegliamo artisti per chiedere a loro cosa ne pensano, cioè quello che ci interessa più con Artin è dimostrare ciò che sta dietro un'opera d'arte, non solo commentare un'opera d'arte già finita, ma guardare veramente da vicino ciò che sta nella testa di un artista, che può essere un pensiero rivolto verso la politica, verso un contesto sociale, oppure verso anche il caffè della mattina che lo prendi, per dare una voce agli artisti che sono in fondo la base del mondo d'arte.
Ecco, io direi, Corona, se sei d'accordo, coinvolgiamo un attimo Tania in questa nostra discussione.
Certo.
Tania, tu di solito che riviste leggi?
Riviste per quanto riguarda la linguistica, cioè che riguarda la mia professione, la traduzione, interpretazione.
Quindi riviste specialistiche, diciamo.
Sì,
così.
Esatto.
Siamo tutti specialisti, Gordana, è terribile.
Ma io non sono una specialista di traduzioni, però li faccio. Mi butto anche in quella direzione lì.
Beh, immagino che la rivista te lo richieda anche, no?
Certo, sì.
Ecco, Tania, invece, tu sentendo queste parole che abbiamo fatto qui con Gordana, cosa vorresti trovare in Artin? Cioè, cosa ti immagini di trovare in una rivista d'arte? E pensi sia una cosa noiosa? Pensi sia una cosa che insomma ti interessa o non ti interesserebbe o no?
Cioè, la cosa che secondo me sembra interessante è quella cosa che vengono coinvolte gli artisti di tutto il mondo, che non rifletta solamente una parte, per esempio l'Italia o l'Inghilterra, ma cioè, sembra essere una cosa che coinvolge artisti di tutto il mondo.
Beh, Gordana, come vedi, insomma, le richieste di globalizzazione sono senza limiti.
Vedo. Cioè, quello che io voglio aggiungere, cioè, in questa conversazione, bello, cioè, avere anche Tania là, è che appunto, cioè, un altro scopo della rivista è un po' smascherare questa idea dell'artista come un essere supremo, cioè come un essere perfetto, che ne so, che deve creare delle opere perfette. È proprio portare il pensiero che sta dentro la testa di un artista, dietro un'opera, ad un pubblico che lo può leggere e capire, cioè un pubblico anche non specializzato, diciamo, però sempre in maniera profonda ed intelligente.
Chiaro che sappiamo tutti non essere facile, insomma, no? Ecco, tu prima accennavi a questa questione del formato, ci vuoi raccontare di più?
Del formato?
Sì.
Il fatto che il formato cambia ogni volta?
Esatto, sì.
Sì, posso raccontarti qualcosa di più, cioè abbiamo iniziato Artin, il primo numero ufficiale, di un formato molto classico, una 4 che ci è piaciuto tantissimo, però in seguito ci siamo trovati anche con la dura realtà economica, diciamo. E per questo, cioè, abbiamo deciso di prendere il tutto nella maniera in quale prendiamo anche le nostre proprie opere d'arte, cioè lasciare che tutto sia flessibile, fare con i mezzi che abbiamo ciò che possiamo. In tal caso, cioè, il formato cambia anche per via, cioè, di non avere i soldi di sempre stampare un formato A4. Così guardiamo, cioè, il tema, guardiamo quello che richiede, guardiamo di essere flessibili per poter andare comunque avanti con la rivista e stamparla in qualche formato.
Ecco, sinora dicevi appunto che avete iniziato con l'A4, poi a cosa siete passati?
Poi siamo passati a un formato pieghevole, una mappa che seguiva il tema di quel numero che era estate di quest'anno, così, cioè, una mappa che, cioè, piegata, era messa su 25x25 cm, aperta 1,60 m per 1,10 m, se mi ricordo bene le misure. E l'ultimo numero che è uscito, quello di autunno, è un formato 10x27,9 o per 29,7, così praticamente una metà A4. E il prossimo numero, che sta per uscire a dicembre, cioè inverno, è ancora in elaborazione, così non ti so dire quale formato prenderà.
Beh, lasciamo un attimo di suspense e vediamo un po' cosa succede, insomma.
Certo.
Ecco, io so però che Arsin è diviso in due, ha questa doppia anima, no? Perché abbiamo tirato in ballo la questione economica,
certo.
Abbiamo visto che fare una rivista ovviamente comporta dei costi che sono notevoli, perché insomma la stampa costa, oltre alle risorse umane che ecco, potete mettere voi e i vostri collaboratori in maniera gratuita, comunque ci sono dei costi fisici, insomma reali, monetari, che non si possono evitare.
Sì.
Mi racconti, perché io qua davanti a me il numero, l'ultimo numero di Arsin, cioè quello autunno 2006, e non c'è pubblicità.
Non c'è pubblicità. Perché visto che il formato deve cambiare per seguire, cioè sia il tema, il concetto, sia la questione economica, è un po' difficile vendere la pubblicità non sapendo che formato dare. Allora quest'estate sono arrivata all'idea di fare un supplemento ad Artscene, chiamato Artscene Plus, che rimarrebbe sempre della stessa misura. In tal modo, cioè, possiamo sempre dire: ah, questo lo stampiamo in questo formato, questo è il prezzo e quello rimane fisso. E quello abbiamo anche deciso di, cioè, offrire la pubblicità a costi veramente ragionevoli, abbordabili sia ai artisti privati che alle gallerie, di puntare, diciamo, sulla quantità. In tal senso non andiamo in stampa se non raggiungiamo un certo numero di pubblicità vendute, però, cioè, è anche distribuito gratis al pubblico. I nostri distributori in questo senso sono tutte le librerie con quali siamo in contatto, tutte le gallerie con quali siamo in contatto, così è un modo veramente interessante per ogni artista o galleria per diffondere le loro attività, diciamo, un po' in tutta l'Europa, dall'Italia all'Inghilterra, alla Germania, in Spagna, cioè anche gli Stati Uniti a questo punto, perché abbiamo veramente tantissimi contatti, così abbiamo deciso di usarli e fare questa piattaforma per arte, allo stesso tempo una piattaforma che a noi ci permette di coprire le nostre spese, almeno una parte delle nostre spese.
Ecco, tu sai che a me l'Arsin Plus, quello insomma dedicato alla pubblicità, piace tantissimo, non perché il journal sia brutto assolutamente, ma mi piace perché è anche bello proprio sfogliare queste pubblicità e trovare, si trovano anche delle cose interessanti, anche perché così si diceva fuori dallo studio che avete anche un metodo di reclutamento della pubblicità piuttosto bizzarro, e anche lì emerge quest'anima globale, no? di Arsin.
Sì.
Ecco, per esempio io nell'ultimo numero del Plus ho visto,
cioè,
che avete...
L'ultimo sarebbe il primo.
Beh, certo.
Che nasce praticamente ora, diciamo, l'idea l'ho avuta ad agosto, abbiamo stampato a settembre, per il mese di ottobre, e ora stiamo lavorando sul mese di dicembre.
Certo, certo. Ecco, Arsin, che risposte ha avuto sia il Plus che quello invece tradizionale, il Journal, appunto, dal mondo dell'arte? Insomma, che feedback avete ricevuto?
Beh, sai Dennis, questa è una domanda molto interessante, perché purtroppo la gente non torna con il feedback negativo, così dal feedback negativo non ne so nulla. Il feedback positivo sono veramente contenta, perché c'è veramente questa piccola voce nata a Firenze, basata a Londra, che ne so io, cioè si è sparsa per il mondo, così abbiamo ricevuto diversi commenti dagli Stati Uniti, per esempio, dove la gente magari in passaggio a Firenze ha trovato Arsin, l'ha letto, è rimasta entusiasta, cioè soprattutto per artisti, devo dire, sono molto entusiasti di poter leggere cose diverse, cose con quali si possono mettere in confronto, nuovi pensieri, cioè una risposta molto molto positiva. Quelle negative, purtroppo, se qualcuno mi scrivesse un giorno, cioè, non mi piace, vorrei sentire quello, vorrei sentire quell'altro, mi aiuterebbe anche, perché cioè si cerca di espandere sempre l'idea, il concetto, e anche le cose negative possono essere veramente, veramente utili per cercare di crescere in più.
È chiaro, questo è anche un po' un problema che hanno, che si ha spesso come artisti, no? Per cui il feedback relativo stenta a il feedback negativo, scusate, stenta a tornare, in effetti.
Sì.
Perché insomma non siamo tanto abituati, forse, e bisognerebbe essere in questo più onesti. Comunque non è il caso di Arsine, perché Arsine è veramente una bella rivista.
Grazie.
Quindi ci fai delle anticipazioni, anzi no, io prima di passare alle anticipazioni e chiudere il nostro intervento, volevo ancora sapere, tu hai accennato forse in apertura, del fatto che ogni numero ospita una sorta di progetto speciale, possiamo chiamarlo così?
Sì, un intervento speciale. Cioè io invito un artista di intervenire, diciamo, nella rivista, perché la rivista stessa è comunque un oggetto tridimensionale. Cioè uno tende spesso a pensare una rivista come, cioè, una cosa piatta, mentre io invece la guardo come una cosa che comunque si tiene tra le mani. Così, cioè, ogni volta abbiamo un artista che, seguendo il tema, propone le proprie opere d'arte, o comunque le fa le proprie opere d'arte, cioè in questo formato rivista. Così un altro spazio, un altro tipo di spazio, invece di una galleria, invece di un muro, una rivista.
Ecco, quindi una sorta di galleria su carta anche Arsine.
Sì, certo.
Nel frattempo, guarda, ti do una buona notizia, perché siamo riusciti a incuriosire la Tania, che ha allungato la mano e si è messa a sfogliare l'Arsine.
bello sapere.
Bene.
Un bellissimo articolo su Jimmy Durham.
Allora, senti Gordana, una cosa, il prossimo numero hai delle anticipazioni a proposito di articoli?
Sì, siamo, cioè, un po' ancora in alto mare, che non è una notizia tanto buona a questo momento, visto che si va in stampa tra 2 settimane, però c'è una cosa alla quale siamo abituati, ad avere tutto quanto che, cioè, si mette insieme nell'ultimo momento. Sono felice di dire che il prossimo numero, speriamo, porterà una intervista a Dai Weiwei, un artista cinese di grande saggezza, con quale io ho studiato in Austria l'anno scorso, che gentilmente ha accettato di fare questa intervista con noi. Portiamo poi anche diversi articoli su, cioè, per esempio Andrew ha scritto un articolo abbastanza interessante sull'audience participation, un fenomeno, diciamo, che colpisce il mondo d'arte contemporanea in maniera sempre più spettacolare, dalle votazioni online per quale quadro piace di più, proprio al rapporto che ha il pubblico con un'opera d'arte, e lo guarda dal punto di vista, cioè, sia verso le esibizioni più recenti, come le esibizioni, installazioni che sono entrate ormai nella storia d'arte. E poi anche qualche altro articolo che, cioè, per ora lasciamo così. Queste sono le due anticipazioni.
Beh, voglio dire, questa questione dell'audience è veramente un punto caldo, no?
Perché... È un punto caldo, sì. Sì, perché, cioè, ci sono, tra l'altro, anche, cioè, in Inghilterra, The Turner Prize, un premio di altissimo prestigio a questo punto. Cioè la gente può telefonare per votare quale opera piace di più. Cioè sempre magari una questione anche economica, perché chiamare, cioè, per votare, i costi, cioè, diciamo, i soldi rientrano anche in quella maniera. È un punto caldo, cioè Andrew lo sta affrontando in maniera molto molto interessante, diciamo, più dal punto di vista di relational aesthetics, quello che sta succedendo tra io che guardo l'opera e in quale maniera questo modo di guardare è cambiato negli ultimi 90 anni, diciamo.
Beh, complimenti Andrew, perché insomma è un gran lavoro. Giusto oggi, a proposito di questa questione dell'audience, facevo una riflessione, ho guardato il telegiornale all'una e sai anche tu che c'è questa questione di Napoli, per cui è un momento molto caldo, ci sono parecchi morti per camorre eccetera, e il giornalista ha annunciato questo nuovo servizio della RAI secondo il quale, chiamando, puoi votare se nel caso di Napoli era giusto mandare l'esercito o meno.
Sì.
E la cosa insomma che mi ha colpito è che l'89% di chi ha chiamato ha detto sì, è giusto mandare l'esercito. No, questo per dire che probabilmente bisogna prendere anche con le molle, no? La partecipazione, o perlomeno forse va guidata, ecco.
Sì, certo, cioè un po', cioè tutti i sondaggini, cioè veramente si sono espansi dai sondaggini politici a quelli, cioè più banali anche, cioè ora non in questo senso, però magari ti piace bere questo tipo di caffè o quell'altro tipo di caffè. Cioè sembra quasi che il mondo abbia un po' paura, diciamo, di fare una decisione chiara senza avere il consenso generale del pubblico.
Chiaro. No, vabbè, il punto è, ripeto, veramente caldo e assolutamente super aggiornato rispetto ai temi nostri. Bene, io direi adesso, prima di chiudere, io di solito faccio questa micro intervista, l'intervista stupida possiamo chiamarla,
okay.
E la facciamo a tutte e due, la facciamo sia a te che a Tania, tanto
benissimo.
Insomma, io direi, incominciamo con Tania in studio, vi faccio, sono tre domande, rispondete una alla volta, ecco, queste sono le regole. Se dico arte, Tania, mi dici le prime tre parole che ti vengono in mente?
Pittura, musica, passione.
Gordana, non ci pensare troppo, anche tu erano le prime tre.
Duchamp, vita e tre, non so qual è la terza.
Puoi anche dire Arsine.
Arsino. Duchamp, vita e tutto il resto che succede.
E tutto il resto che succede. Bene, Tania, se tu volessi viaggiare nel futuro, dove andresti?
Brasile.
Anzi, no, ho sbagliato la domanda, chiedo scusa. Se tu potessi viaggiare nel tempo, andresti nel futuro o nel passato?
No, nel futuro.
Quanto nel futuro?
30 anni nel futuro.
Ah, quindi diciamo 2036, primo novembre 2036. Gordana.
Passato, Dennis, nel passato decisamente, per poter, cioè scusami a me, cioè in questo momento Duchamp è un punto molto molto caldo, per poter vivere alcuni di quei momenti che hanno, diciamo, formato la nostra vita oggi.
Gordana, mi permetto un bacio metaforico, te lo mando dalla radio, perché credo sei la seconda persona che ha detto passato, vogliamo tutti andare nel futuro, io stesso. Comunque il futuro sta vincendo alla grande rispetto al passato, e quindi insomma è una bella cosa questa.
Bene.
E qua la domanda cambia un po' per voi due, per una questione di contingenze. Tania, cosa vorresti vedere a Bolzano? Quello che vuoi, nel senso, hai assolutamente tutto lo spettro del possibile davanti a te come scelta.
Ma un tipo di mostra?
No, cosa vorresti vedere? Non so, vorresti vedere gli alberi viola, per esempio. Sto dicendo ovviamente una banalità. Un tuo desiderio.
La neve,
ma non manca. Gordana, tu cosa vorresti vedere? Tu sei mondiale, quindi nel mondo, non so, a Firenze, decidi tu.
Un passaporto mondiale.
Beh, questo è un bel augurio.
Mondiale, sì.
Bene, allora con questo piccolo intervento scherzoso noi chiudiamo, e Gordana, ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te Dennis, grazie a te Tania, grazie a tutti.
E ci sentiamo alla prossima.
Va bene, grazie.
Grazie, e a presto. Dunque anche questo pezzo, questa trasmissione, questa puntata, ecco, di The Room si chiude. Io ringrazio veramente tutti, grazie Tania, e rimando l'appuntamento a mercoledì prossimo alle 16.30, alle 18.30, scusate, sempre qui sui 98.4 di Radio Tandem.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.